Siamo tornati, Spinit 21, in una location incredibile, diversa dal solito. Di solito, cioè, eravamo negli headquarters di casa tua, Fra, giusto?
Esatto, sì.
E invece ora siamo addirittura in un teatro.
In un bellissimo teatro di cui ci ha omaggiato.
Sì, sì.
La mitica Sesto fiorentino.
cioè, sei in minoranza oggi, te lo dico.
Ah, già, è vero, perché... Dovete sapere intanto una piccola cosa, cioè che c'è un po' di campanilismo fra Sesto e Campi Bisenzio. Ecco, e dovete sapere anche che non siamo solo io e Fra oggi, perché ci sono degli ospiti che sono...
In assoluto la puntata più...
Numerosa.
Più affollata, che di questi tempi affollata. Non va più di moda, no?
E sono tutti di Campi.
Quindi sei in netta minoranza e
devo stare
watch
zitto,
your language. Comunque, andiamo subito a rompere gli indugi. Oggi in puntata con noi, diciamo, la scorsa puntata avevamo un ospite con cui parlavamo in diretta da San Francisco.
Oltreoceano.
Quindi distanze siderali. Oggi abbiamo deciso di tornare strettamente ancorate al territorio e abbiamo Dario, Alberto e Tiziano, in arte Electric Souls. Lascio la parola a voi, ragazzi. Ciao.
Benvenuti.
Ciao a tutti. Ciao.
Siete abbastanza a vostro agio in questo teatro vuoto?
Beh, direi di sì.
È un po' in linea con i tempi, no?
Sì, poi è stato bello. Abbiamo suonato qui poco tempo fa, quindi ormai è diventata la nostra casa.
È la seconda casa, sì. È vero.
È una seconda casa, ottimo, ottimo. Allora, dicevamo che... prima di tutto però, se vi volete unire a noi, dobbiamo fare dei saluti doverosi a una nostra ascoltatrice che incredibilmente ci ha scritto dall'Argentina.
Davvero.
Tale Pam, che ringraziamo per il suo messaggio, che come noi chiediamo sempre ai nostri ascoltatori comunque di consigliarci dischi, che insomma Spinit lo facciamo un po' tutti insieme, non siamo solo io e lui che parliamo, in questo caso ci siete anche voi, quindi a conferma del fatto che Spinit è un po' una community di fogati di musica, ci ha consigliato questo disco dei Sumo, che è un gruppo punk che lei segue molto e ce li ha descritti un po' come simili ai CCCP.
Sì, è una versione argentina, un po' più gentile secondo me, dopo averli sentiti,
sì,
un po' più allegri,
non lo so.
Sì, però insomma è bello e figo che ci sia, che Spinit sia arrivato in Argentina.
Esatto, infatti sono
quindi,
cose incredibili.
Davvero, quando abbiamo letto il messaggio non volevamo crederci. E, comunque, a parte i ringraziamenti a Pam e l'invito a suggerirci altre cose tramite la mitica hotline, che si trova al numero
379-144-9026.
Ecco, che è
anche
sempre
a sto giro alla prima.
Alla prima, sempre alla prima, ormai lo sa a memoria. E che è sempre aperta a suggerimenti, offese, quello che vi pare, su WhatsApp e Telegram. Non chiamate perché tanto non rispondo. E poi ci sono un altro po' di ringraziamenti da fare, perché abbiamo fatto questa piccola campagna di stickers.
Di stickers, quindi abbiamo deciso di inviare a UFO, come si dice in Toscana, quindi gratuitamente a chiunque ce li richiedesse, questi adesivi che speriamo insomma possano essere attaccati un po' nei posti più inconsueti
esatto.
E speriamo soprattutto che, diciamo, ci mandiate un riscontro video o comunque fotografico di dove li avete attaccati. Abbiamo incitato anche all'uso di questi sticker a fini vandalici, no?
Sì, è caldamente consigliato.
Caldamente consigliato. Noi allora, la cosa che consigliamo più spesso è di attaccarli sopra un mattone e tirarli addosso a dei vetri, che quello funziona sicuramente per essere riconosciuti.
Sì.
Non ti dissoci in nessun modo da questa cosa?
Non lo so.
Bravo, forse. bravo, rimani sui vago. Comunque...
Se no ci buttano giù il podcast poi.
Ma chi ce lo butta giù? No, devono passare sui nostri cadaveri.
Va bene, ok.
Comunque,
allora,
a proposito, la Pam ci aveva consigliato un disco punk. E a proposito di punk, niente. Abbiamo gli Electric Souls, che sono un po' i... come si può dire? Voi siete espressamente, dichiaratamente un gruppo jazz, si potrebbe dire?
Non lo so, che cos'è il jazz?
Bravo.
Una bella domanda marzulliana.
Cos'è il jazz?
Non lo so io che cos'è il jazz, perché io faccio finta di suonare jazz, ma in realtà noi, nessuno lo sa, suoniamo in playback da sempre, da sempre.
Sì, assolutamente.
Improvvisiamo il playback, è questa il grande...
Quindi
punto
allora
focale
degli altri
soldi.
Siete la più potente air band della piana fiorentina.
Sì, no, ma noi proprio suoniamo il playback, quello, il punto focale della storia.
Con una coordinazione tale che sembra quasi.
Sì, sì, okay. È quello. Comunque, a parte le burlonerie, diciamo che non siamo jazz. Non lo so, siamo fusion, che fa sempre un po' più figo dire che siamo un po' più fusion che jazz, perché il fusion è un po' un calderone.
Capito, ci si può mischiare un po' di...
Sì, insomma, noi ci chiamiamo un po' mischiare, un po' mischiare tutto, che può essere sì il jazz più classico, quello più funky e via dicendo, però perché non fare un bel pezzo hip hop, che comunque anche quello...
Ci poi a noi queste classificazioni di genere danno noia, cioè almeno a me personalmente dire quello è jazz, quello è post rock, post punk, post tua mamma mi dà fastidio un sacco.
Alla logica si dovrebbe suonare poi qualche uno che non suona farà tutte le classificazioni del caso, però noi ci si accontenta di suonare.
Ma infatti su questo argomento ci siamo trovati diverse volte anche insomma con gli ospiti con cui abbiamo parlato ad affrontarlo un po', anche con Tancre, Lo Cigno, mitico anche lui qui di Firenze, batterista, ma anche con Idris, se vuoi,
sì.
Quando abbiamo parlato appunto del fatto che dalla critica lui venisse inquadrato un po' in questa sorta di movimento dell'afrofuturismo, no? E insomma anche lui ci ha fatto notare che bene o male è sì vero che viene inquadrato in quel filone lì, però diciamo che è più una cosa, come dicevi te Albe, fatta
che gli altri ti affibbiano,
esatto, dalle etichette per incanalare in qualche modo il prodotto che esce fuori. In realtà poi ecco, negli intenti non c'è mai l'aspetto di dire faccio un disco proto-funk, hip-hop, special power, no?
Che tra l'altro secondo me è anche più bello rispetto a quello che fate voi, il fatto di non porsi un limite, nel senso voi vi mettete, suonate e quello che viene fuori, insomma, credo, almeno spiegateci un po' come fate quando vi mettete a registrare.
Chi scrive i pezzi?
Anche quello,
qui,
vogliamo
qui
sapere
si apre
tutte
la
quante diattiva. Le informazioni.
No, vabbè, diciamo... Di solito i pezzi magari partono da me, quindi ovviamente la chitarra non è, cioè può essere il leader magari nella composizione, ma non lo è nell'esecuzione, quindi ognuno ha il proprio spazio, quindi
okay.
Diciamo ci può essere un dialogo jazz in quel caso. Pensiamo secondo me che cioè jazz contemporaneo, appunto quello magari che viene da Londra così, noi pensiamo sia un po' anche una ripartenza da quando un po' è morto Miles Davis, cioè nel
okay.
senso il percorso che ha fatto lui di mischiare
sì.
generi, magari anche il funk con i sitar, proprio cose veramente impensabili ma che hanno cioè, un effetto potente. L'album si chiama On The Corners del 72.
Che ne hai parlato tu se non sbaglio.
In una puntata, che è un disco pazzesco.
Sì. Quindi nel senso, penso ci... Noi magari anche altre formazioni, forse più estere magari in questo momento in Italia, e stanno riprendendo un po' quel processo,
sì.
quindi di mischiare, di non più quello che abbiamo sempre fatto dall'inizio e anche mettere il nostro. Quindi
certo.
ovviamente ognuno musicalmente è partito anche da punti diversi, quindi quello secondo me è importante e poi è proprio stile.
Chiaro.
Ovviamente con l'arrivo di Tiziano, nel senso,
eccomi, presente.
Diciamo c'è stato un grandissimo contributo in questa strada. Quindi.
Ok.
Quindi diciamo che faccio un po' lo spiegone per chi non vi conoscesse, c'è stato un cambio alla batteria, giusto?
Sì.
A un certo punto, ok. E Tiziano è il nuovo batterista.
Proprio quest'anno.
Esatto, ok.
È entrato quando è?
Febbraio, diciamo ufficialmente, sì.
Scorso e da lì è un po' cambiato anche tutto quello che stavano facendo prima. ci siamo...
Eravamo in preparazione.
Esatto. Ci stiamo dirigendo verso cose un po' più, appunto, sonorità, un po' più funky, jazz, anche armonie più aperte.
Sì, no.
Diciamo discostate un po' da quelle facevamo prima, più rock o non so cosa.
Sì.
Comunque sono offeso perché io non sono un campagnolo di Ampi Bisenzi.
Attenzione, attenzione.
Vedi?
Sono offeso perché sono di Firenze.
Allora,
e quindi è giusto, ci tieni a ribadirlo. No, è vero. Masterclass fiorentino.
Davanti a un fiorentino, non, anche io di Sesto devo...
Campi regna comunque.
Grazie, Albi. Ok. E quindi, diciamo che... noi ci siamo riuniti in questa sede per... voi in realtà avete qualcosa da buttare fuori, tra virgolette, come si dice in gergo, no? Quindi avete registrato una live session con questa formazione, quindi
sì.
Te, Dario, Alberto e Tiziano, presso Musicalmente, che è uno studio di registrazione qui a Firenze.
Sì.
E avete pubblicato delle pillole, quindi dei piccoli gli estratti dei pezzi singoli. Ci volete parlare un po' dei pezzi che sono all'interno del live?
Sì, intanto è importante questa live session perché, diciamo, determina un po' la nuova formazione. Quindi sono le prime cose registrate, tra l'altro anche video, con Tiziano. Quindi questo è molto importante. Diciamo abbiamo scelto un po' i pezzi... ponte tra quelle che facevamo prima e quelle che facciamo ora. Ovviamente questi tre pezzi, diciamo, sono stati un po' ammodernizzati con l'arrivo di Tiziano e in qualche modo abbiamo cercato di, anche se comunque è riduttivo, prendere un po', come dire, un'inquadratura grande su quello che facciamo.
Okay.
Quindi magari vari aspetti, ad esempio un pezzo come Guitar Teacher è un pezzo un pochino più jazz, new soul.
Okay.
Quindi che poi però magari si scontra con l'altro pezzo che si chiama Dedicated to Kamal Williams.
Sì.
Che è un pezzo, diciamo, dove ci sono elementi anche broken beat, jazz, diciamo free jazz, però anche magari un po' di progressive. Quindi, diciamo,
e così abbiamo sdoganato finalmente la parola progressive all'interno di Spin It, che era venuto fuori una volta sola, perché ora qui, siccome ne abbiamo parlato dietro le quinte, fra l'altro ha un'avversione nei confronti del progressive.
Non è che è una
no, non è che è un'avversione,
è
però mentre
che
lo dico...
non lo ascolto più, cioè ci sono un po'... boh, non lo so.
Va bene, ok, non gli piace. E quindi abbiamo detto che sarà una puntata interamente dedicata al progressive e dopo 13 minuti finalmente è venuto fuori
ce l'abbiamo fatta. Oh,
comunque no, scusa, vai, prosegui.
E niente, fino al terzo pezzo che è Restless Desire, dove diciamo uniamo un po' anche la componente hip hop, come ha detto giustamente Alberto, che non fa mai male, e anche lì magari con elementi un po' progressive. Diciamo l'esempio che mi viene più in mente sono gli Atos Coyote, che riescono a unire, diciamo, veramente tante cose. Quindi è, diciamo, non porsi limiti nel mischiare. Quindi
giusto.
Ogni pezzo ha storia a sé. Quindi quello che secondo noi è importante è che non, appunto, non ci definiamo come genere, perché ogni pezzo può avere varie strade.
Certo.
Magari anche i pezzi possono unire a drum and bass con il jazz.
Sì,
quindi
sì, sì. Che poi è quello che, come dicevi tu, rifacendoti alla scena di Londra, è quello che fanno quasi tutti quegli artisti di cui anche abbiamo parlato noi spesso in puntata, appunto anche Kamal Williams.
Sì.
Però anche mi vengono in mente, ne avevo parlato in qualche articolo se non sbaglio, tipo gli Heliocentrics, insomma ce ne sono tanti. E lo
anche,
stesso Tom Misch.
Anche i Go-Go Penguin stessi.
O i Go-Go Penguin, esatto.
Yusuf Dias,
esatto, ce ne sono tanti che appunto
Ezra
non...
Collective.
L'Ezra Collective, esatto.
Thomas Jones, che suona il tastierista.
Esatto.
Che
esatto.
Suona insieme a Nubia Garcia.
Esatto.
Che ha pubblicato ora un album definito, insomma, da Jets FM il migliore dell'anno.
Esatto.
Tra gli album Jets.
E quindi insomma è bello anche che qui in Italia, che di solito queste cose arrivano sempre un po' dopo, ci siate voi a seguire, no, l'onda subito, non in ritardo di 3 anni
o 10 anni
dopo. O 10 sì. anni, esatto, che anche quello succede. E quindi ok, e quindi quanti brani sono nel video?
Ah, nel video sono 3 brani.
Ok, 3.
E ovviamente abbiamo deciso di dividerli anche perché insomma anche il pubblico ne può usufruire in maniera, certo, migliore. Però ovviamente a noi ci sono sempre piaciute le live session complete. Giusto, quindi sì, prossimamente vorremmo caricare appunto, okay, la versione intera. E appunto per noi segna un nuovo inizio, e quindi diciamo con questa musica che è fresca, mm-hmm, che soprattutto va a Londra ed è fresca anche per noi come formazione.
Certo.
Ovviamente nel mentre abbiamo già diciamo 6-7 pezzi in scaletta, mm-hmm, che abbiamo fatto la nuova formazione, e quindi insomma puntiamo,
il punto, sì, di partenza, diciamo. Sì, da c'è un po' si di inizia per bene.
Giustamente, certo.
Ci voleva.
Sì, sì, sì. Eh sì.
Che poi anche live noi l'abbiamo sentiti proprio qui nello stesso posto,
sì,
che
stiamo
registrando.
Sì.
E tra l'altro bravissimi, perché cioè, ve l'avevo già detto quando avete suonato. Però appunto in una serata così di fine estate trovare un trio che ti tira fuori questo tipo di musica è figo, insomma.
Sì, sì, sì. Ce ne vuole. Beh, via,
esatto. Anche perché poi lo diciamo sempre e che in Italia non ci sono, fanno le cover band di Vasco Rossi.
Infatti poi quando li troviamo è giusto portarli a Spinit, no?
Esatto.
Anche che poi, nel senso, noi ci siamo sempre magari, come dire, messi nei panni anche di chi sta all'estero. Quindi nel senso di essere aggiornati e comunque non sentirsi inferiori. Nel senso comunque...
Cioè,
anche in Italia c'è un sacco di musicisti bravi che magari provano magari una paura referenziale
verso
l'esterno, sì, magari verso soprattutto la musica dall'Inghilterra e dall'America, quindi insomma, perché no mettersi alla prova e...
Giusto. No, che poi a proposito di progressive è quello che in Italia facevano negli anni 70.
Giusto,
no, è vero, esatto. Nel senso, questo fatto di non sentirsi
tipo la PFM era più apprezzata forse fuori che
sì, ma in generale c'erano sperimentazioni anche progressive, diciamo così, anche non solo nel progressive in sé. Anche Battisti era super sperimentale, sì, 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 e avanti nelle sue composizioni, no? E quindi dai, sono i 2020 e i nuovi anni 70.
No, infatti speriamo sia così, speriamo che il filone possa continuare, insomma, questo assolutamente. E per quanto riguarda, ma di solito noi, ecco, a Spinit ci piace parlare anche di dischi, no? In questo episodio succede una cosa anche un po' inconsueta, nel senso che io e Fra non abbiamo portato nessun disco, perché nel momento in cui abbiamo parlato con gli Electric Souls, gli abbiamo chiesto comunque di portare un po' qualche album che per loro è stato significativo, che in qualche modo li ha influenzati particolarmente, e di botto così boom, cacciati 5 dischi incredibili. E allora vediamo un po' come fare, eh. Io vado a tentoni, ma tanto lo so che ci prendo perché un po' vi conosco. Allora, abbiamo un Frank Zappa, The Grand Wazoo, che qui è, secondo me è stato scelto da Alberto.
Ma puoi anche dire Pallo, tanto.
Da Pallo, okay,
non ho
okay
problemi.
Poi abbiamo Charles Mingus, Let My Children Hear Music, che anche questo è stato scelto da Pallo.
Tu mi conosci.
Poi abbiamo l'omonimo della Steve Gadd Band, che è stato scelto da Tiziano, sì, secondo me. E poi diciamo in via residuale, ma non per importanza, John Scofield, Meant to Be, scelto da Dario. E Dire Straits, Communique, sempre scelto da Dario, giusto? Ci ho,
sì,
preso.
Diciamo Scofield è un amore comune,
sì, sì, comune
tra me e Tiziano,
okay, okay.
Batterista.
Ho fatto il gentiluomo e gli ho lasciato la scelta di Uber Jam.
Bella storia. E a me piacerebbe sapere un attimo, vabbè, a parte il fatto che sono dischi talmente grossi e importanti che ci si potrebbe fare davvero una puntata di 7 ore, non so come volete procedere, se in ordine o così, cosa rappresentano per voi questi dischi?
Vabbè, cosa rappresentano?
Sempre cioè, le domande Marzulli.
Sono quelle domande un po' così. Cioè, cosa ti rappresentano? Te a un certo punto nella vita di musicista, se prendi uno strumento in mano, c'è sempre una serie di album che ti cambiano il modo e l'approccio, non solo a suonare, ma a come pensare la musica. E a volte sono anche un qualcosa che hai dentro e non riesci a capire nemmeno come renderlo praticamente ascoltabile, e poi trovi quello che ce l'ha fatta. Ora, io sono uno che va un po', spazia un po' dappertutto, però per esempio a me l'album di Frank Zappa, Grand Vazou, è un album che non è uno dei più famosi suoi, però c'è una sonorità, è pazzesco quell'album lì, è proprio pazzesco, non c'è altro modo di definirlo. Mentre quello di Charles Mingus, Let My Children Hear Music, è praticamente, boh, visto che io fondamentalmente sono partito da studi un pochino più classici della musica per poi addentrarmi nella laguna,
del sintetizzatore,
non parliamo di queste cose brutte. Quell'album è effettivamente una sintesi perfetta fra la mentalità musicale americana e la storicità europea del classicismo. E anche quello è un albumone di quelli. Io, cioè, avevo un vinile che penso ormai si sia solcato. E non, se ne penso a due, mi vengano in mente questi primi due. Certo, se mi dici, oh, ce n'hai altri 237, ma anche il doppio, non c'è problema. Però certo, quei due sono quelli che fondamentalmente hanno cambiato il mio approccio alla musica.
Ma infatti è ganzo che tu, diciamo, abbia comunque sottolineato il fatto che sei partito da studi un po' più classici della musica, perché comunque sia il disco di Frank Zappa che quello di Mingus sono un po' orchestrali, no? Nel senso,
sì,
alla fine i componenti che hanno partecipato per suonare sono queste big band gigantesche.
Assolutamente.
Che poi gli danno proprio un suono particolare, con un sacco di sfumature che sono possibili appunto con un'orchestralità del genere, non, sicuramente molto più difficile da fare in terzetto o rendere una cosa del genere.
Ah no, è effettivamente molto più difficile. Cioè, l'orchestra ha il fascino di questa capacità di darti tante voci rispetto. Il trio ha la potenza e la praticità, ti mette veramente a dura prova, perché capire come fare una cosa che si può fare in 20, in 3, è lì che c'è la sfida.
Certo.
L'orchestra ha un'altra sfida, che è quello di capire veramente che cosa sono tutti gli strumenti e qual è il modo per suonarli. È una cosa che mi affascina da sempre, però, cioè, in senso, sono gusti e cose del genere.
No, tra l'altro poi belli soprattutto quello di, cioè, sono molto simili anche se con, come concetto, diciamo, anche se con sfumature diverse poi nel concreto e nella realizzazione, perché quello di Mingus è più
sontuoso.
Sì, è anche veramente molto più jazz, mentre invece quello di Zappa, pur essendo jazzy, diciamo così, però è molto più progressive, appunto.
Sì, è molto più progressive come idea, ma anche perché Frank Zappa non è un musicista jazz, è molto più un
pazzo.
Sì, è un pazzo, è uno che ha fatto un po' di tutto, però sì, secondo me lui è molto più vicino a una mentalità musicale europea, cioè come si intende qui in Europa, cioè un po' avulsa da tutta la black culture che c'è in America, mentre Mingus è il fondamentale. Cuba, America, c'è tutto. E sì, c'è anche se sono orchestrali, sono diversissimi come approccio. Però è anche questo il bello, no? Che
sì,
puoi fare due cose bellissime e che non c'entrano assolutamente nulla fra di loro.
Tra l'altro ascoltando, cioè non ascoltando, nel senso andando a leggere un pochino su quello di Zappa, e ho visto che è comunque un concept album che racconta una storia di questo imperatore, e mi è venuto in mente di quando ho parlato di L'Elio Gabalo Imperatore, che è un altro disco degli anni 70
di Emilio Lucuzzo, una delle prime puntate di Spin,
una delle prime puntate, sto disco sperduto italiano
di 20 anni fa, ti ricordi quando parliamo?
Quando eravamo in quarantena ancora. No, non eravamo in quarantena ancora, no.
Era poco prima della
quarantena. Poco prima della quarantena, pre-Covid. E quindi niente, poi riascoltandolo, leggendo un po', mi è presa super bene, perché ho fatto dei miei collegamenti un po' autistici anche, e poi come sonorità mi ha ricordato un po', appunto come dicevi tu, più i suoni europei, più i Pink Floyd e quel tipo di progressive lì, cioè, quindi insomma, fighissimo, ecco.
Molto belli. E poi sono tutti e due dischi del 72.
Sì, ora non me lo ricordo, uno è del 72, mi sembrava Gran Vaso, mi sembrava del 74, ma non lo so, io a date sono messo male.
Ok, no, te lo diciamo noi della regia,
mamma
sono tutti
mia,
e due
grazie,
del 72.
Spinnet, grazie.
Tra l'altro anni incredibili, perché poi cioè ora mi ricordo anche il On the Corner che dicevi te, Dario, di Miles Davis e di quegli anni lì, quindi c'è, cioè, un periodo veramente incredibile per quanto riguarda la musica fusion, l'avanguardia jazz, anche
mica come gli anni 80 che piacciono a te.
Sì.
Gli anni 80 c'è, cioè, solo le fighe. Cioè.
Anche perché poi in quegli anni, diciamo, fa gavetta, diciamo, quella che abbiamo citato prima, John Scofield con Billy Cobham.
E infatti,
quindi quelli sono anni veramente incredibili. Cioè sì. Un po' si decide, cioè, il jazz in che direzione va già per gli anni 80 e 90,
certo.
E a vedere ora anche anni 2000 e anche il ventennio che verrà, perché nel senso è stato sono fatto un grande molto materiale dove sono state fatte le basi appunto per l'elettronica, la drum, certo, and bass, l'house music, quindi c'è tanto materiale.
Eh sì, ma infatti diciamo, ecco, leggendo un po' di Scofield, cercando di trovare un po' di punti di collegamento, per esempio lui è partito da collaborazioni con Jerry Mulligan e Chet Baker, poi chiaramente è venuto il periodo di Billy Cobham, George Duke, poi ha collaborato addirittura anche con Mingus, Miles Davis, Herbie Hancock e poi McCoy Tyner, insomma diciamo che è venuto fuori un ambiente culturale e musicale dagli Stati Uniti, ma anche un po' dalla legacy di Miles Davis, no?
Ti dico una cosa, che nell'album del Gran Vaso c'è George Duke alla tastiera, perché esatto, l'ha lanciato lui con Mother of Invention, è tutto lì, cioè poi comunque è una, infatti la cosa è, si è creato tutto questo ben di Dio musicale proprio perché l'ambiente secondo me era molto fluido e si poteva permeare fra tutti, esatto, i generi, è l'unico modo in realtà per creare qualcosa di innovativo, perché se te la pensi sempre devo fare jazz, devo fare rock, devo fare quello, quando vivi a sotto categorie, sì, sì, non puoi creare niente di innovativo, o secondo me non puoi creare niente, cioè è solo retorica,
esatto,
pensi in una maniera limitata.
Sì, ma poi appunto c'è bisogno di contaminazioni, proprio di apertura mentale, perché se non c'è nella musica e nell'arte, che cosa puoi mai creare se non sei aperto a dire no, ma io sono un jazzista, io non le suono le cose, capito? Cioè, non vai da nessuna parte. E appunto in quegli anni erano invece molto molto aperti. E quindi poi appunto di Scofield cosa ci vuoi dire?
Ah, di Scofield io, per me diciamo è uno dei miei chitarristi preferiti, anche perché, cioè, guardando anche la sua storia, effettivamente è riuscito a cavalcare il cambiamento e essere sempre al top, quindi, e diciamo ha lanciato un po' i chitarristi contemporanei, tipo Kurt Rosenwinkel, Julian Lage, Jonathan Kriesberg, tutta questa gente qui che insieme a Pat Metheny e Scofield sono le due colonne portanti, almeno per quanto riguarda la chitarra jazz, ma anche il jazz comunque di ora, la maggior parte. E Scofield è sempre uno che è sempre riuscito a fare da ponte alle cose, quindi è riuscito in qualche modo, anche col suo stile un po' tagliente di suonare, di essere aperto. Quindi Scofield ha fatto tanto, nonostante molti non lo apprezzino, perché c'è molti nell'ambiente jazz e non lo apprezzano Scofield, nonostante sia stato con Miles Davis. Però il jazz, diciamo, da quello che ho sempre visto, diciamo, un po' guardando indietro, ha sempre avuto delle ondulazioni, dove si passa da a volte un jazz più strutturato,
sì,
a dove poi si arriva a una saturazione e, diciamo, il jazz va su cose molto free, molto aperte, appunto, come Miles Davis o altri. Quindi in queste fluttuazioni Scofield è riuscito a trovare la sua dimensione,
Sì, sempre
il suo linguaggio. Quindi il suo stile ormai è dentro lo stile chitarristico di tanti chitarristi.
Sì, da batterista ignorante, cioè quello che mi piace di Scofield è che è super riconoscibile e poi è super originale, cioè ogni frase che fa, cioè, da dove le tira fuori, sono veramente tutte belle. Infatti anche io avevo uscito un altro album, sempre di lui, dove sono stato rimasto colpito anche dalla batteria. C'è Adam Deitch, che è un batterista funky fenomenale, e lì tutti i pezzi sono fantastici. Uber Jam si chiama il CD.
Okay.
E veramente c'è un pezzo, per esempio Snake Dance, dove tira fuori delle frasi sempre originali e ti stupiscono sempre, almeno a me.
Sì, certo.
No, anche perché poi Scofield, il pregio che ha Scofield è che è un chitarrista molto fuori scala. Quindi questo ti dà libertà anche nel... Personalmente, quando suono, e mi piace suonare molta roba etnica, quindi fuori da, diciamo, anche dall'Europa, così, cioè vedi proprio la cosa in comune tra la musica etnica e l'andare fuori scala, quindi tipo aprirsi. E poi alla fine il jazz, questo sostanzialmente, è molto un'apertura verso l'altro, verso altri tipi, appunto, l'afro jazz contemporaneo di adesso. Quindi diciamo Scofield è riuscito veramente a metterci tutto dentro e a farlo in maniera personale,
un genere, insomma, comunque un tono unico, eh?
Sì. E quindi, insomma, insieme a Pat Metheny, secondo me sono incredibili. E anche l'album che hanno fatto insieme nel 94, mi pare, c'è un pezzo, mi pare, The Red One, dove loro giocano un pochino e confondi Pat Metheny con Scofield.
Ah, ok.
È incredibile, nella loro improvvisazione li confondi. Quindi
pazzesco.
Tanta roba, sì.
Ma invece, diciamo, a proposito di chitarre, però per tornare un po' più al, tra virgolette, diciamo, mainstream, c'è un altro disco non so se hai scelto direttamente, sì, te, o è sempre in condivisione con Tiziano, quello dei Dire Straits,
sì,
Communique. Knopfler come chitarrista, diciamo, è stato uno dei suoi primi, forse magari in fase proprio di studio iniziale, come riferimenti, oppure ti piacciono i Dire Straits per altre motivazioni?
Ah, diciamo, personalmente i Dire Straits sono arrivati un po' dopo. All'inizio non avevo capito la loro grandezza, devo essere sincero. Poi a un certo punto, quando già uno magari a casa suona un po' jazz così, e però ha, diciamo, una passione rock, lui è stato il ponte tra i due.
Ok, sì.
Scofield ovviamente è come dire, più molto jazz. Più jazz, quindi sì. È stato lo step successivo. Però i Dire Straits, oltre a aver segnato l'inizio di questa band, perché le sonorità, insomma, siamo partiti da quello, e Knopfler riesce a praticamente incanalato tutta l'energia rock in un suono pulito.
Certo,
e ha un suo linguaggio, e nel senso, appunto, come Scofield, le sue frasi semplici ma incisive.
Sì, estremamente riconoscibili, anche proprio tipo di suono, a parte lo stile come suona, però anche proprio il suono in sé della sua chitarra, che è pulito però anche no, è quello, nel senso lo riconosci. E in effetti forse col fatto che sono uno di quei gruppi un sacco famosi, diventati famosi poi per diciamo poche fra virgolette canzoni che sono mega super iper conosciute.
E classicone che quando passa su Virgin dici madonna che palle.
E che palle di nuovo, capito, Tunnel of Love. Però in realtà è uno di quei gruppi che ha una discografia super piena, no? In cui veramente se vai a immergerti trovi tantissime cose. E appunto anche mi immagino come per un chitarrista può essere un punto di riferimento. Anch'io suono la chitarra, però non l'ho mai preso come riferimento.
Come riferimento. Sì, perché diciamo personalmente, quando a un certo punto mi ero smarrito perché non trovavo un ponte tra il rock e il jazz, e l'unico a un certo punto che ho trovato è stato Knopfler, perché effettivamente anche perché loro sono esplosi nel 76, quindi diciamo anche la fase rock si era un po' più attenuata.
Sì.
E il fatto è comunque anche la loro storia è bella, il fatto che sono esplosi durante il periodo punk, quindi cioè proprio, però era musica moderna invece, cioè nel senso non era lo sguardo verso il passato,
certo.
Era un modo di suonare molto al futuro, quindi non erano solo nostalgici del rock and roll,
certo.
Cioè erano invece, aveva trovato una sua formula, quindi...
E la scelta di Communique in particolare è perché è uno dei dischi che ti piace di più in assoluto, oppure c'hai un legame particolare?
Sì, personalmente è uno dei dischi preferiti per quanto riguarda la chitarra, perché diciamo ad eccezione del primo Dire Straits album, che magari è anche il più famoso, il più ascoltato, Communique è un po' lo sviluppo del primo, ed è molto, come dire, ricco di spunti, ricco anche a livello compositivo, cioè
sì, ma infatti ci sono pezzi tipo Portobello Bell che sono anche magari un po' più leggeri, però insomma i tecnicismi li senti comunque, infatti è molto figo, molto figo.
Anche tipo Single Handed Sailor.
Bravo.
Proprio album che, cioè pezzi che veramente, strutture semplici aperte,
certo,
ora diciamo caratterizzano anche il jazz contemporaneo, quindi cioè
ci aveva visto lungo.
Sì,
no?
Sono quegli album, i classici masterpiece. Certo. Li riascolti, trovi sempre qualcosa.
Trovi sempre qualcosa in più.
Sì.
Esatto.
Dai, dillo che in realtà lo usava per conquistare la tipa.
Vabbè, ci sta. Anche
ci sta, ci sta. È potere, power of music.
La canzoncina alla tipa l'abbiamo fatta.
Solo che loro,
almeno una volta.
Purtroppo loro suonavano per non disturbare la gente, quindi non hanno chissà, dovevo scegliere altri.
Ma a proposito di cioè
di
provando
tipe,
anche
no.
A proposito di
tipe, no.
No, di tipe. No. Lasciamo fare le tipe. A proposito di, cioè volendo forzare anche un po' magari collegamenti, siamo passati diciamo a un tipo di musica, come ripeto, tra virgolette un po' più mainstream. Chitarristi, Mark Knopfler, chitarristi fortissimi che hanno vissuto un po' dagli anni 70, gli anni 80, eccetera. Mi viene in mente Eric Clapton, un turnista che poi chiaramente gli daremo più spazio e introduciamo l'ultimo disco.
Hai fatto un collegamento, vero. Cioè, ma roba nemmeno a Sky TG24.
Ma roba che sembra preparata.
Esatto.
Poi,
e invece no.
Mi hai incantato, veramente. Caspita.
Arriviamo al quinto e ultimo disco, lo Steve Gadd Band, omonimo. Tiziano, cosa significa per te Steve Gadd?
Allora, la scelta dell'album in realtà è uscito nel 2018, esatto, mi sembra, quindi sì, non è stato uno dei miei album
di formazione,
esatto. Però è stato lui un batterista di formazione, perché vabbè, è uno dei session man più, ormai ci avrà la sua età, insomma, si parla più di 60 anni, penso. Però è stato uno dei session man più quotati negli anni passati, e quello che apprezzo un sacco di lui, ma anche del CD, è il gusto di ogni cosa che fa, è meravigliosa. E poi vabbè, nella band sono tutti professionisti, ma proprio
sì, di quelli che fanno i tour con sì, chiunque, gli
tutti i session messi insieme,
tipo anche Michael Landau, ho visto, esatto, che c'è alla chitarra, insomma,
quindi insomma, no,
gente, ed è però un po' più, almeno io così ascoltandolo, è un po' più blues, diciamo, come,
sì, sì,
come impostazione,
è...
no?
Varia un po', cioè unisce jazz, blues, pop anche, perché comunque essendo un session man ha fatto anche molti dischi pop, ma anche cose più latin.
Sì, sì, sì.
E quindi questa sua particolarità e questo gusto che fa anche nella semplicità, riesce a tirare fuori belle cose, e questo è un grande insegnamento, perché non importa fare chissà cosa per,
certo,
rendere bello un pezzo.
Esatto.
E quindi è questo.
Tra l'altro sono andato un pochino, preparando la puntata, a vedere un attimo, perché io personalmente non lo conoscevo, ecco, quindi mi sono dovuto formare dall'inizio alla fine. Ho trovato un video che è su YouTube, in cui praticamente suonano con, tra l'altro è recente, è uscito a giugno 2020, con Chick Corea, e praticamente fanno Night Streets, una cosa del genere.
Okay.
E è bellissimo perché comunque c'è chiaramente, vabbè, sono 20 minuti di pezzo, quindi fantastico,
normale,
bellissimo. E poi c'è addirittura verso la fine, praticamente fraseggiano lui e il percussionista con Chick Corea, che praticamente gli tiene un tempo,
okay,
assurdo.
Ma la Blue Note, mi sa che sono,
non so se sono alla Blue Note, ma sono a un teatro bellissimo. Ora mi sfugge un attimo il posto dove suonano, ma fa della roba che poi la cosa veramente bella è il suono pulito.
Sì, c'è un suono
incredibile, veramente incredibile,
ineguagliabile. Infatti anche lui è uno dei batteristi che riconosci su mille, che è difficilissimo.
Esatto.
E invece visto che abbiamo parlato di gente che comunque ha la sua età, di musicisti nuovi che vi fanno, diciamo, provare più o meno le stesse cose, però sono gente che c'ha poco più dell'età vostra o l'età vostra?
Allora, io, Tancredi, comunque volevo, che è un ragazzo di Firenze, batterista, che è fortissimo.
È Lucigno?
Sì,
Lucigno. Ah, ok, perfetto.
Che non so se ha fatto la puntata.
Sì, 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 sì.
Insomma, lui è una bella fonte di ispirazione per le
sì,
ah, quindi. Ed è giovane.
Sì, 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 sì.
Vai, era una piccola parentesi.
Giusto, giusto.
No, io diciamo, di contemporaneo ovviamente Tom Misch, perché ha un anno in meno di me e lo trovo veramente di ispirazione, perché riesce a coniugare soul col funk, l'hip hop, quindi e insieme anche magari a Kamal Williams, perché anche se è un pochino più grande, diciamo, però riesce proprio, l'ho detto a loro in sale prove, magari è una cosa esplosiva, però penso nella scena jazz londinese sia un po' il Miles Davis di turno, nel senso,
okay,
che prepara un po' il terreno a tutti,
okay,
nel senso tutti più o meno hanno suonato con lui,
sì,
e nel senso questa cosa è molto rilevante, perché vuol dire che tutti sono passati da lui e lui dà spazio agli altri,
certo,
come faceva Miles Davis. Alla fine molto il materiale nuovo, diciamo, di Miles Davis, dal classico Miles Davis, si basa su poche idee molto free, dove gli altri musicisti interpretano,
certo,
quello
sì,
che, ed è un po' quello che fa con tutti, quindi vedi anche proprio i pezzi, i suoi pezzi cambiare forma in base al batterista di turno, al bassista di turno o al sassofonista di turno, quindi lui veramente ha spaccato, cioè, proprio è riuscito a, e soprattutto
anche nel tuo cuore l'ha aperta, sì, la breccia.
Soprattutto ha unito veramente tutti i generi e incanala tutti i musicisti, quindi proprio lui di sicuro number one,
uno dei capi,
sì, sì,
ma
sì,
infatti
sì,
poi ne avevamo parlato anche.
Sì sì, no vabbè,
massimo
diciamo
rispetto,
che ormai sono diventati grossi, perché comunque se si guarda un po' oltre manica, a parte vabbè di situazioni nei vari generi, se così vogliamo definirli, ce ne sono veramente tantissime, abbiamo già avuto modo spesso di parlare, insomma, però ecco, effettivamente loro stanno un po' aprendo la strada per davvero tante cose, ecco, sì.
Ovviamente senza dimenticare comunque dall'altra parte, diciamo, lo zio di loro è un po' Robert Glasper, perché comunque Robert Glasper anticipa un pochino molto, anche Tom Misch prende ispirazione da lui, certo, perché già penso Robert Glasper nel 2010 con la Robert Glasper Experiment, insomma,
sì.
Quindi
una bella innovazione sta.
Sì, forse il colore che c'è a Londra, come dire, è più esplosivo secondo me, forse il mix di culture anche c'è lì a Londra, sì, la musica
facilita un po' tutto questo,
sì,
fermento e creazione di nuove cose.
Devo parlare, devo dire la mia su
ad
queste
oggi,
cose.
Quali sono i tuoi ascolti, Paolo?
Ma guarda, non voglio dire Benji e Fede perché penso di essere estradato da questo teatro subito.
Capito, poi insomma,
però Benji e Fede.
Poi loro insomma stanno un po' su toni pesanti. Allora, io cioè sono un pochino più funkettaro su questo versante, quindi io sono uno che ascolta West Coast, così, tipo Thundercat, sono super fan di Thundercat.
Assolutamente.
Cioè, fa cose molto semplici, però cioè, c'hanno il groove, poi lui c'ha queste orecchie da gatto, non si capisce bene,
fantastico,
tutti quei diamanti nel viso.
Cioè, c'ha quell'estro anche estetico.
Sì, sì, mi affascina il suo essere un po' coglione, e però vestito veramente come un barbone milionario.
Però quando c'ha un basso in mano,
bravino, ora lui suona al 6 e si sa, vuol dire che sei un chitarrista un po' fallito. Però cioè, se vuoi imparare a suonare il basso, Thundercat, mi chiami, tanto il numero ce l'hai.
Assolutamente, ma poi insomma penso che si riesca a metterti in contatto,
sì,
in
sì,
modo
sì,
abbastanza agile.
Agilissimo. Poi
una cosa, gli levi una corda dal basso,
almeno due.
Si fa così,
a tre bisogna iniziare ad andare. Poi sempre un po' così, sempre un po' i Vulpec, super fighi, Joe Dart per esempio, sì, a me mi fa esplodere il cervello perché è veramente figo, c'è un suono che cioè vorrei un attimo rubarglielo, però poi mi dicono no, gliel'hai rubato a lui e l'Universal ci straccia il contratto. che altro? Non te lo so di
Pack, magari.
Ma sì, anche lui, dai, sì, Anderson Paak gli voglio bene, Kendrick Lamar, anche ciao, lui, un ciaone, ciao Kendrick,
sì. Mitico.
Mitico, se vuoi ti faccio una linea, poi mi spari, è uguale. E ma in realtà ascolto un sacco di pattume, oltre, cioè io faccio un po' il filosofo, cioè, ti faccio Charles Mingus, però io ascolto tanto pattume, devo essere sincero. Cioè tipo i Duran Duran per esempio degli anni 80, che tutti si distrattano, i Duran Duran hanno un groove della Madonna.
Ma infatti sì, c'è tipo sta cosa che non so, è un po' una nomea, no? Che i B-side dei Duran Duran, dice, sono sempre delle bombe. Cioè magari c'hanno le hit, sono quelle, però se uno va a spulciare tra i dischi,
ma
ci
perché
sono
ho la paura è che i Duran Duran sono un po' il classico gruppo per imbroccare le ragazzette, e te sei un sottone che ci prova negli anni 80. Invece no, facevano della roba pazzesca.
Assurda.
Poi ovviamente, cioè, non ti voglio stare qui a dire Dr. Dre, queste Eminem. A me piace l'hip hop, proprio mi sfagiuola.
Okay.
Certo, c'ho questo problema, sono bianco. quindi non lo posso fare. Poi non sto a Detroit, sto a Campi Bisenzio.
Quindi, dice, che insomma, più o meno.
C'hai poca, ma è una questione di attitude, secondo me.
No, è quello sono d'accordo.
Cioè, secondo me, se l'attitude te esci dal Fantino veramente con il catenone, sei un po' un uomo di merda. Invece,
abbiamo fatto di sponsorizzazione per Campi Bisenzio. Per chi non lo sapesse, il Fantino, cioè questa arriverà anche in Argentina, capisci?
Sì, esatto.
È una nota, gelateria dei Campi Bisenzio, è un po' un'istituzione, no?
No, è fondamentale. Se dall'Argentina venite al Fantino, prendete il fior di latte, assolutamente. Se non sapete cos'è il fior di latte, chiedete a Ciccio, è sicuramente lui che lo saprà dire.
Esatto. Oltre al Fantino? No, vabbè, dai.
No, vabbè,
abbiamo snocciolato
gusti gelatosi, insomma. Vado sempre un po' sul classico, no? Quindi stracciatelle e cioccolato. E anche nella musica vado sempre un po' sul classico.
Jazz hip hop.
Sì. E poi nel tempo libero, quando non mi vede nessuno, ascolto tipo Haydn e dicono tutti: ah, ma chi è Haydn? Boh, un tizio. Però è 1700, non so, okay. Quale ancora. È un po' troppo old school, secondo me.
È molto old school. Però, sì. Però sei nella sede giusta per parlare.
Sì, siamo abbastanza old school da metterci baveri.
No, noi puntualmente ogni puntata cerchiamo di alzare il livello, cioè.
Ah, ok, piace, allora, quindi... cioè, allora vengo qui a alzarvelo a bestia, sì, sì. Cioè, Dottor Martins e capello farlocco.
E poi Haydn.
E poi Haydn. Fondamentale.
Un po' di musica gregoriana.
Sì.
Assolutamente. Più vecchia è, ma anche canti gutturali
dei mongoli.
Vabbè, quello vabbè, sono di casa qui.
Quello è uno degli sponsor di Spinning.
Fondamentale.
Prima o poi lo intervisteremo.
Sì, sì, ma dovete farlo. Cioè dovete chiapparlo e lui ti fa
esatto, parlare tipo
tutta la puntata così.
Sarebbe veramente avanguardia. È l'avanguardia del podcast.
Ma guarda, l'avanguardia inizia così, per scherzo,
esatto. Tre fave che si trovano a fare una cosa e poi diventa avanguardia.
Esatto.
Basta crederci quando scherzi.
Allora, io direi che siamo a una cinquantina di minuti di puntata, quindi rientriamo perfettamente nei nostri standard. Abbiamo messo al fuoco una quantità di ciccia veramente importante.
Ci avete un botto di roba da ascoltare.
Sì, questa puntata è veramente, veramente bella densa. E sì, sì. Sono preso bene.
Bello, sì, sono contento perché...
Voi come l'avete vissuta dentro a questo teatro vuoto così? Cioè, è finita la magia.
Ma in realtà non è vuoto, c'è tutto il pubblico fuori dalla porta che ci aspetta quando usciamo.
E c'è anche una persona, un'avventrice, eh?
Una c'è.
Una sola.
Possiamo dire chi è perché poi deve stare in silenzio, se no si sente nel microfono.
Però insomma c'è anche un'avventrice che ci fa da garante e evita che si possa spaccare tutto qui dentro, quindi... Grazie anche ai rappresentanti del circolo, ottimo. E, ragazzi, cioè, noi vi abbiamo invitato, avete visto svanire la magia perché insomma avete visto il backstage di come funziona Spin It, tutto lo studio che c'è dietro, tutta la scaletta, cioè proprio a trovare gli incastri incredibili.
Siamo entrati negli ingranaggi.
Esatto. Capito, quindi diciamo,
welcome to the machine.
Siete testimoni di qualcosa effettivamente. E non lo so, spero vi siate divertiti a parlare con noi di musica e di roba che fa stare bene tutti noi.
Ah, è stato bellissimo. Poi addirittura in teatro, cioè, siete proprio viziati.
Ma infatti sarebbe
stato bello stupenda,
mettere un video, un qualcosa per trasmettere in diretta, perché effettivamente è molto...
Il teatro fa un certo effetto.
Fa catarsi.
Per chi è
catarsi.
Dall'altra parte...
Catartico, sì.
Si è perso veramente...
Esatto, peccato.
Tanta bella visuale.
La prossima volta si potrebbe quasi fare, potrebbe essere una specie di avanguardia, appunto, per scherzo e per burla, ma la prossima la facciamo pubblica.
Col pubblico, esatto.
Esatto. No, dai, troppi sbattimenti. Niente pubblico.
No, ok, dai. Vabbè.
Quando si può stare tranquilli, senza mascherine, così magari ci sta.
Post-Covid.
Post-Covid.
No, comunque grazie di essere venuti e di aver portato un sacco di roba fighissima.
Strafiga, sì.
No, grazie a voi per averci invitato.
Super contento.
È stata la nostra prima intervista, diciamo, dopo questa live session, quindi è stato anche un modo per parlarne in maniera più definita, per questo, insomma, è una live session importante per noi, cioè segna all'inizio e
avete canali social su cui farvi seguire? Immagino di sì.
Sì, sono
Facebook e Instagram.
Facebook e Instagram. E per ascoltarci su YouTube. E poi prossimamente caricheremo anche questi brani della live session su Spotify, su Bandcamp e SoundCloud. Quindi
bellissimo,
proprio le classiche piattaforme,
non ci si può sbagliare,
poche ma buone,
ecco, bravo bravo. Giusto, come Shigarba a noi. E
bene,
allora
dai,
niente, grazie mille davvero a Dario, Alberto e Tiziano, aka Electric Souls. Vi invitiamo comunque ad andare a stalkerarli sui social, a seguirli, ad ascoltare la loro musica, a vedere i live su YouTube, che sono assolutamente di qualità, registrati con i controcazzi, e chiaramente, insomma, si parla sempre di musica giusta.
Sì.
Fra, l'abbiamo portata a casa.
Anche questa, dai.
Devo ricordare il numero dell'outline per farci scrivere. Incredibile. Anche questa volta alla prima, dopo 50 minuti alla prima. Alla prima. 379-144-9026, outline su WhatsApp.
Scriveteci.
Scriveteci, inviateci suggestioni. E niente, ci aggiorniamo prossimamente.
Bella, ciao.
Yo.
Ciao.